wash my hands in muddy water. Wash my hands, but they didn't come clean. Dalle sorgenti al blues. Viaggio lungo il Mississippi. Con Michela Daghini. Produzione di Roberto Antonini.
Allora, rieccoci qui per l'ultima parte di questa prima tappa del nostro lungo viaggio di 4.000 chilometri lungo il corso del Mississippi. Mario Maffi in studio, esperto di cultura angloamericana, lo ricordo, autore del nostro librone, il nostro testo di riferimento, Mississippi. Naturalmente questo è il titolo. Minnesota è la prima tappa e lo ricordo, guardando la cartina, lo stato a nord più centrale, dove c'è anche il lago che, nonostante Lago Itasca qualche ingannevole elemento di dubbio, è comunque ufficialmente il luogo da cui nascono le sorgenti del nostro grande fiume. Abbiamo sentito poco fa il reportage realizzato da Gigi Donelli, che ci ha portato a partecipare idealmente a questo powwow, questo raduno dei nativi americani. Una presenza forte, lei ci raccontava, Mario Maffi, quella degli indiani d'America, soprattutto al nord.
Sì, una presenza forte, ma come sottotraccia, non so come dire. In realtà anche i vari musei che si incontrano lungo la strada rivelano, per esempio, ed è eloquente, la penuria di oggetti materiali rimasti della cultura indiana. Segno proprio di una distruzione generalizzata, no? E questa è la cosa più agghiacciante, no? Cioè proprio la sensazione di una tabula rasa che è stata fatta della cultura indiana e di cui è molto difficile recuperare proprio i connotati, i contorni e così via. Come prima si diceva anche nell'intervista, è difficile anche mantenere in vita le varie lingue indiane, no? Perché chiaramente nel corso delle generazioni si perdono, i giovani tendono a non parlarle più e così via.
In effetti colpiva sentire un nativo americano dire: beh, ma non è nella nostra lingua, la nostra cultura. Lui parlava scioltamente l'inglese e diceva: la mia cultura si mantiene viva altrimenti, comunque.
Sì. Quindi ci sono questi aspetti che sono veramente inquietanti. D'altra parte le riserve vedono un alto tasso di alcolismo, un alto tasso di disoccupazione, per esempio, e delle tensioni molto forti tra le generazioni. Per esempio, soprattutto nel sud, c'è questo problema dei casinò, no? Che ultimamente sono stati individuati come uno degli elementi che potrebbero far risorgere le riserve indiane, no? Dare lavoro e così via. I giovani sono fortemente orientati all'ingresso dei casinò nelle riserve. Gli anziani invece lo vedono come un possibile ulteriore elemento di disgregazione, no? Portando tutta una serie di elementi fortemente disgregativi nella comunità. Quindi ci sono queste tensioni molto forti che non compaiono, perché purtroppo quello che si vede viaggiando è l'aspetto turistico. Quindi appunto il fatto che in certe riserve vengono dedicati degli incontri con i turisti in cui vengono messe in scena le tradizioni indiane, ma c'è un elemento di forzatura molto forte ed angoscioso, no? È l'impressione proprio di un disastro, di una distruzione immane.
Anche se poi le tracce di ciò che è la loro cultura comunque si respirano ancora,
certo,
evidentemente
quasi
nell'aria.
Tutti i nomi, quasi tutti i nomi di luoghi, di città, di fiumi, di monti, di animali sono di origine Native American, indiana, insomma, quindi è inaggirabile questo fatto.
Ma si incontrano, li ha incontrati lungo il suo percorso, a parte l'esperienza, a parte diciamo la riserva indiana?
Ma io li ho incontrati soprattutto nelle riserve, no? E con questa impressione molto forte e molto ambigua, no? di un tentativo disperato di mantenere in vita un passato che è stato veramente distrutto, sepolto, cancellato per molti versi, anche se poi ritorna di continuo, no? Riaffiora, anche questo senso di colpa molto forte che la cultura americana ha nei confronti dell'indiano.
Beh sì, inevitabilmente, che
certo,
si percepisce.
Certo. Beh, basta pensare un po' a tutta la storia del cinema western, insomma, no? Con questo passaggio dagli indiani cattivi agli indiani che invece vengono recuperati, insomma è un travaglio molto forte dentro la cultura americana.
Ecco, io propongo di... poi noi torneremo naturalmente a parlare di questa tematica immensa anche nelle prossime puntate, anche nella prossima del Wisconsin, Mario Maffi, quando lei sarà con noi. Propongo di ascoltarci alcune sonorità del patrimonio culturale dei nativi da questo album di danze degli indiani d'America con musicisti dell'American Dance Theater Ensemble, formato da elementi proprio di varie tribù di nativi americani, tra cui ci sono anche i Chippewa. Sentiamolo. Sonorità che ci portano davvero in quei luoghi, queste delle musiche dei nativi americani, Mario Maffi, e che ci fanno sentire fortissimo il rapporto anche con la natura, no? Questi suoni che rimbombano, riecheggiano, sembrerebbe in paesaggi sconfinati, no? Sì. Ancora solitari, ma con i quali c'è un rapporto forte, intimo, profondo.
Certo. Beh, come in genere per tutta una serie di comunità cosiddette primitive, il rapporto con la natura e con la terra in modo particolare è fondamentale. Anche il fatto che buona parte delle danze indiane abbiano come elemento portante lo strisciare i piedi e battere i piedi per terra è fondamentale, no? Rimanda proprio a questo rapporto con la terra madre, che è dentro a tutte le culture antiche, tra l'altro, no? Basta pensare alla mitologia greca, insomma, no? Ed è proprio lì la rottura di questo rapporto con la terra che distrugge poi la comunità indiana, no? Il fatto che cacciati dalle proprie terre, dalle proprie terre note, dai propri territori noti, familiari, toccati con mano e pestati con i piedi, la cultura indiana viene sradicata, e di questo abbiamo testimonianza sia negli antichi capi indiani che dicono questa terra, questi fiumi, questi alberi sono parte del mio corpo, no? Se tagliate questo albero io muoio. Oppure altre testimonianze di capi indiani che dicono: come vendere la terra, ma sarebbe come vendere l'aria. Come si può vendere l'aria? Questa è la terra su cui siamo nati e che altre generazioni di cui usufruiranno altre generazioni. Questo rapporto con la terra è un rapporto fondamentale, e originariamente distrutto quello c'è la disgregazione poi anche fisica attraverso le guerre della comunità indiana.
Rapporto con la terra, quindi con le piante, con la natura e con gli animali. Castoro, pesce gatto, catfish e alligatore, lei dice alto, medio e basso Mississippi, ci aiutano un po' a suddividere il fiume, anch'essi ci dicono come scende questo fiume, lei scrive, in che modo ce lo dicono?
Beh, ce lo dicono perché in fondo sono i tre animali, diciamo così, totemici del fiume, no? Del castoro abbiamo parlato prima, il catfish occupa tutta la parte centrale del fiume, si può dire, o verso il sud. Questo pesce anche leggendario per certi versi, perché ritorna anche in molte opere letterarie, è uno dei cibi più comuni in tutte le ricette diverse tra di loro a seconda dei luoghi, nel Midwest o nel Sud. È il pesce simbolo, diciamo, del medio Mississippi per molti versi. È un pesce non particolarmente gustoso, è un pesce di fiume, fangoso in un certo senso, però diventa veramente il pesce mitico. E poi l'alligatore, nel tratto finale del fiume, soprattutto in Louisiana, eccetera, che sappiamo che entra nella cultura americana, see you later alligator, no? In tante canzoni, ma in tanti romanzi. Io ho citato un romanzo di Faulkner che è particolarmente significativo. Io ricordo appunto di aver avuto un rapporto con un alligatore, nel senso che in uno dei posti dove ho dormito, su una piccola palafitta in uno dei bayou di questi fiumiciattoli della bassa Louisiana, l'alligatore veniva al mattino a trovarmi affiorando dalle acque un po' ferme di questo fiumiciattolo laterale del Mississippi.
Che ecco. È un bel buongiorno quello dell'alligatore,
sì,
Mario Maffi.
Sì.
E io do il benvenuto nel frattempo a Carrie Hubbard, americana di Racine, capoluogo della contea di Racine nel Wisconsin. Carrie, good morning.
Good morning.
Bentrovata.
Grazie.
Grazie di essere con noi. Sappiamo che sei in
Buongiorno.
Viaggio, la saluta anche Mario Maffi. C'è stato un ritardo con l'aereo e quindi non è semplicissimo riuscire a comunicare perché lei si sta spostando in viaggio, no? Per andare a una festa.
Sì, bravo, un festa da un carissimo amico che fa 50 anni.
E quindi non si poteva mancare. Carrie è venuta in Europa da ragazzina anni fa, ha deciso di restarci e da 25 anni ha scelto di restare in Europa, è stata conquistata alla fine dalla nostra Europa.
Come dico io, sono arrivato in Italia per l'amore di un uomo e sono rimasta per l'amore di un paese. È un paese meraviglioso, anche con tutte le sue problematiche, però un paese veramente stupendo.
In Italia ora ha scelto di stare in Sicilia.
Sì, in Sicilia.
Nella bella Sicilia. Carrie, vorremmo chiederle il suo rapporto con la natura, perché so che lei vive un rapporto forte, che lei dice appartiene alla cultura di chi abita nel Wisconsin, che è un rapporto molto forte e abbastanza unico, che però cambia anche l'approccio alla vita, ai rapporti, alla vita sociale, al modo anche di iniziare una giornata. Qual è il vostro rapporto con la natura e il paesaggio di cui stiamo parlando anche con Mario Maffi?
Sì, io credo per noi si chiamo il cheesehead, è stato chi produce più latticini dell'America, perciò una terra molto ricca da bestiame, soprattutto le mucche. E in questo abbiamo un terreno, superficie che il 48% della Wisconsin è ricoperta da boschi.
Boschi?
Da boschi. Perciò abbiamo anche più di 15.000 laghi, perciò una vita ricchissima tra lane, tra pesci, anche noi e fiume con il famoso catfish che parlavate prima, che veramente non sono fantastici, però si mangia tuttora da noi. E in questo rapporto con Etera credo è nato in noi, perché cresciamo un posto, luoghi anche nella città grande dove per noi è naturale vedere ogni giorno le squaiatole, i conigli selvatici e i volpi che passeggiano dentro i nostri giardini. Si viene spontanea a guardare questo bellezzo sull'autostrada, si vedono i daini accanto che pascolano accanto alle strade.
Quindi Mario Maffi fa colazione con gli alligatori e voi con i daini e gli scoiattoli.
Sì, è proprio così,
o con i procioni.
E procioni anche, sì. Noi abbiamo una natura ricchissima di noi, perché anche la lince, il castoro, l'ontre, volpe, daini, tacchini selvatici, l'aquila, la famosa aquila calva dentro di noi, anche qualche orso bruno sono stato viste negli ultimi anni di nuovo.
E quando lei torna nel Wisconsin a trovare i suoi familiari, questa realtà la vive ancora? È una...
Mamma mia, vivo ogni giorno, faccio la boscaiola, vado in mezzo ai boschi, andiamo in canoa o in barca a mirare. Quando torno a casa da mia sorella la sera, arrivando la sera, si riesce a vedere i daini proprio nel suo giardino. È una cosa meravigliosa, mi piace alzarmi la mattina, andare a correre in mezzo ai boschi, ascoltare i rumori di tutti questi animali, con la speranza anche di vedere qualcuno. È veramente importantissimo per noi da mantenere questa tradizione, questi legami fortissimi con la nostra terra. Io sono cresciuto, mia nonna avevano una casa, diciamo, da campagna, però con quasi 1000 acri di terreno intorno, dove facevamo anche gli alberi di Natale. Chi vendevano, venduto durante la stagione ovviamente di Natale, e poi ogni estate con io e i miei cugini andavamo su a ripiantare questi alberi, più di 2000 alberi in un weekend, con mal di schiena e tutto.
È un bel lavoro.
È un bellissimo lavoro.
Un bel impegno, voglio dire.
Si impara anche, infatti, si impara anche a godere il terreno, che dobbiamo dare al terreno quello che prendiamo.
Certo.
Che è importantissima, dobbiamo mantenerla com'è. Credo in America anche questo è stato iniziato molto una secolo fa, per fortuna hanno capito quasi subito, già nel 1800 hanno capito stabilire i parchi nazionali. Da noi a Wisconsin hanno radicato tutti gli alberi, perché è stata una grossa impresa nel 1800, e poi hanno visto che facendo il diboscamento hanno rovinato il terreno. E adesso abbiamo 48% del nostro terreno che è boschi sono. Perciò...
Quindi riprendendo, diciamo, mantenendo viva l'importante lezione dei nativi d'America, si sta tornando a una, no, sensibilità, un rapporto forte alla tutela anche di un patrimonio che non va
perduto.
Direi
che si stanno mantenendo, perché credo anche da bambini, quasi tutte le scuole comunque portano i bambini a educarli a godere la bellezza che abbiamo, le spiagge, le acque territoriali, i fiumi, tutto. E credo con questo, crescendo così, la gente subito imparano da bambini.
E questo è importantissimo. Carrie Hubbard, noi la ringraziamo moltissimo, la lasciamo al suo viaggio, contiamo di averla nelle prossime puntate per continuare la nostra chiacchierata, anche perché il nostro viaggio proseguirà nel Wisconsin nella prossima puntata, quindi è la sua terra. E
è
speriamo...
la mia terra, si dice bella forte.
Speriamo di averla di nuovo con noi. La salutiamo, le auguriamo un buonissimo viaggio e una buona festa. Have fun.
Thank you. Grazie mille a voi e buon proseguimento.
Grazie.
Grazie, arrivederci.
E propongo a Mario Mafia e ai nostri ascoltatori di ascoltarci il nostro ultimo reportage, la nostra ultima tappa, questa nel Minnesota, ancora una volta è realizzata da Gigi Donelli, e sentiamo dove ci ha portato.
Primo inning della partita finale della Lega Pro tra i Twins di Minneapolis e Oakland, California. La partita è appena iniziata ed è partita di Memorial Day, quindi uno stadio gremito in un sole davvero estivo, una grande festa americana, come anche attraverso il baseball.
Minneapolis, stadio nuovissimo con vista su downtown, grappolo di grattacieli in una città che cresce in orizzontale. Oltre i palazzi, il fiume. Il Mississippi, ovviamente, che per arrivare fin qui dalle sorgenti ha già viaggiato qualche centinaio di miglia, Con la vicina capitale dello Stato, St. Paul, che dallo stadio vedo all'orizzonte sulla sponda orientale del fiume, Minneapolis è casa di oltre 2/3 dei 5 milioni che vivono nel Minnesota, uno stato che ha 7 volte la superficie della Svizzera, ma non arriva alla sua popolazione. Lo chiamano lo stato dei 1000 laghi, ma è solo per comodità, perché sono di più e si intuisce. Terra Sioux e Chippewa, qui le guerre indiane sono state brutali 150 anni fa. Sangue tedesco e scandinavo, per 7 su 10, in un'America bianca al 90%, cui non siamo nemmeno più abituati. In tutto questo, naturalmente, il fiume, il Mississippi. È proprio lui ad avere costruito tutto quanto, ha portato i bianchi da sud verso nord, il legname da nord verso sud, i beni e le merci in entrambe le direzioni, e poi ci ha messo l'energia, quella forza inesauribile che ha alimentato la rivoluzione industriale della città, fino a farla diventare addirittura una capitale mondiale.
When the gang comes over, the pizza's up to me. I reach for the Bisquick for pizza easily. Bisquick yeast and water makes the crust Italian-y.
Oggi ho ricevuto l'ospitalità di Laura Salverson, che è la direttrice del Mill City Museum. Mill City, letteralmente il mulino. Il mulino in una città che è stata costruita intorno alla grande industria della farina.
This city was really built on the power of the Mississippi River and of its capacity to transform it in industrial.
Into power, right.
Into power.
That's right.
Il Mississippi Museum, dove ci troviamo in questo momento, è un museo completamente nuovo, creato a partire dal 2003 all'interno delle rovine di una grande fabbrica di farina. Questa fabbrica, questo enorme mulino alto 8 piani e lungo 240 metri, diventa, a partire dal 1874, la più grande struttura di questo tipo al mondo. Albert Washburn, industriale e grande capitalista del Massachusetts, cerca un posto dove mettere alla prova un modello industriale innovativo di trasformazione dei prodotti cerealicoli. Siamo sulla sponda occidentale del fiume, in una zona dove la forza dell'acqua, già nella prima metà dell'Ottocento, ha favorito la costruzione delle segherie industriali. Washburn capisce che proprio questa cascata è quello che serve alla sua nuova fabbrica. 100 anni fa, questo impianto era il fiore all'occhiello del colosso agroalimentare General Mills. Per decenni, questo e altri impianti simili sull'altra sponda del Mississippi hanno fatto di Minneapolis la capitale mondiale della farina. Questa fabbrica è stata aperta per più di 80 anni. Poi, nel 1965, la chiusura. Quando General Mills lascia Minneapolis, la grande fabbrica resta vuota. Negli anni 80 diventa un ricovero per i senza tetto, ma anche per gli artisti che in questi ambienti enormi trovavano spazi ideali per svolgere il loro lavoro. In una notte dell'inverno 1991, un incendio, probabilmente innescato accidentalmente, devasta e brucia tutto. La grande fabbrica è sventrata e ormai distrutta, e così rimane fino all'apertura di questo museo. Qua fuori dalle nostre finestre abbiamo conservato gli spazi originali, divorati e anneriti dalle fiamme, ormai aperti al cielo, e anche le spesse pareti di pietra rese rosse dalle temperature raggiunte nelle 48 ore che hanno devastato tutto.
Di che cosa abbiamo bisogno per diventare la capitale mondiale della farina? What do we need to become? I mean, it's not enough to have a mill.
Oh, absolutely right. Absolutely right. Very good. Yes. We have a number of things converging, really.
Serve una serie di fattori. Fattori che convergono proprio qui dove siamo ora. Abbiamo innanzitutto la cascata di Sant'Antonio. Si tratta del principale salto d'acqua di tutto il corso del Mississippi. Nel 1840 la cascata è già un'attrazione turistica consolidata, che richiama i visitatori benestanti della East Coast. D'altra parte, l'industriale ottocentesco guarda la cascata e pensa: tutto questo può essere trasformato in energia. C'è poi la tecnologia di quella che oggi chiamiamo logistica, che 150 anni fa vuol dire treno, ma anche trasporto fluviale dal sud a qui, e da qui a sud fino all'Atlantico. E poi naturalmente ci sono gli enormi spazi agricoli, milioni di ettari a sud e a ovest di Minneapolis. C'è lo spazio per crescere la materia prima. Infine, c'è una tecnologia, un processo tecnologico innovativo per l'epoca, estremamente costoso, che richiede enormi investimenti di capitali per progettare, costruire e raccogliere le macchine in un sistema unico, costruire una sequenza industriale che non ha precedenti. Dal 1880 tutto questo trasforma radicalmente le dimensioni del mulino e raccoglie tutte le fasi del processo all'inizio in una sola grande struttura fabbrica.
This was like the Silicon Valley in a way.
That's right.
This is wheat, golden grain. Centuries ago, man discovered its tremendous food value. He found he could live on wheat. He chewed the wheat kernel.
Lasciamo quindi le cascate di Sant'Antonio, Minneapolis. Questo era il terzo reportage di Gigi Donelli, un altro esempio di come l'uomo interagisce con il fiume cercando di imbrigliarne, no, Mario Maffi, un po' sì, la forza. Avrei voluto parlare con lei altre 6 ore, ma ce ne hanno date solo 2, sono davvero volate. Mario Maffi, autore, lo ricordo, del nostro testo di riferimento Mississippi, lungo il quale ci muoveremo per questo viaggio che proseguirà per tutto luglio e agosto, ogni sabato dalle 10 alle 12, sulle tracce di questo grande fiume, sulle tracce, diciamo, sfogliando il libro di Mario Maffi, ma seguendo il corso, questi 4.000 chilometri del Mississippi da nord a sud fino ad arrivare al Golfo del Messico. Oggi eravamo in Minnesota, la prossima tappa sarà nel Wisconsin, e quindi Mario Maffi tornerà con noi per guidarci, naturalmente, la nostra guida di riferimento. Io ringrazio quindi Mario Maffi per essere stato qui oggi, Enzo Gentile, Carrie Hubbard, ringrazio voi cari ascoltatori e Roberto Rossinelli in regia tecnica. Vi invitiamo tutti a visitare il nostro sito, dove trovate i contributi, la trasmissione per intero e tutto il resto, e vi invitiamo ad esserci naturalmente sabato prossimo. Da Michela Daghini un saluto.